so won't you fetch your head with me? Girls and things will come by the...
Electric light, it falls so close to me. Love, I come to ride. I'm that seasick rolling wave, and you know that I am just trying to get out. Get it down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that houses my name. From the one tiny sting to that vacant flame. Oh, the deafening roar. Remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying. I can't get out. In a psychotropic light, you can't get out. Love, I come to ride. How that seasick rolling wave. That's the way that I fall, trying to get out.
Una canzone bellissima intitolata One Way Street, la voce l'avrete certamente riconosciuta, quella di Mark Lanegan, alle 8:39 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Non c'è nulla come il sentiero che porta alla guerra, come che possa essere interpretato come sentiero a senso unico, come One Way Street. Intanto do il benvenuto al professor Di Stefano. Buongiorno professore. Benvenuto, buongiorno. Bentornato con il professor Di Stefano. Adesso ci occuperemo, come dicevamo, di tutti gli impatti che la guerra sta generando sui mercati e di tutti gli aspetti connessi, perché ci sono due partite che si stanno giocando, una è militare, di natura più strettamente geopolitica, l'altra è una partita economica che ha uguale rilievo. Andiamo in sigla e poi da dove cominciamo? Cominciamo subito dalla cronaca degli impatti sui prezzi del petrolio, il gas, le borse, insomma tutto quello che è cronaca e che apre lo scenario che oggi racconteremo in questa puntata del Giorno delle Locuste. Come on down. E devo dirle che nella sovrapposizione momentanea delle tracce audio, così come nella difficoltà a sentirmi, perché prima mi era scomparso improvvisamente il ritorno in cuffia, ho temuto per un momento che il cyberattacco russo all'Italia, di cui scrivono oggi Tonacci e Foschini sulle colonne di Repubblica, potesse aver colpito erroneamente me come paziente zero. Invece per fortuna tutto è tornato a posto. Dicevamo, professore, cominciamo dalla cronaca: petrolio, gas e borse.
E la cronaca è ovviamente una cronaca preoccupante, spasmodica, per alcuni istanti anche nevrotica, perché la reazione degli mercati finanziari, dei mercati dell'energia, è stata una reazione molto forte. Il petrolio viaggia ampiamente sopra i $100 al barile, in particolare il Brent, e anche questa mattina è in rialzo. La dinamica forse più fuori controllo in questo momento si registra è quella del gas, perché il prezzo del gas naturale al mercato dell'Olanda è arrivato a superare i 135 euro per megawattora, quindi un livello che non si vedeva, non si è mai visto, perché è stato sfondato il record di 131, che era del 21 dicembre dello scorso anno, sempre riconducibile anche in quel caso alle dinamiche geopolitiche e alle tensioni che hanno poi portato alla guerra. Per quanto riguarda le borse, invece, già ieri si è capito che le cose potevano registrare, che gli andamenti potevano registrare una profonda divaricazione, e oggi c'è già una conferma. Sostanzialmente ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, in netto rialzo, in particolare il Nasdaq, e questa mattina le borse asiatiche, sia quelle giapponesi sia quelle cinesi, sono sostanzialmente in rialzo. Questo perché? Perché la guerra, oltre a essere fisicamente in Europa, colpisce anche dal punto di vista dei mercati finanziari, colpisce molto di più i paesi europei, come vedremo anche concretamente. E questo spiega la divaricazione crescente tra appunto l'Europa, i mercati finanziari europei e invece quelli del resto del mondo, in particolare quelli americani.
Ecco, concretamente che cosa significa che colpisce soprattutto l'Europa? Dove e come la colpisce?
La colpisce in tutti i sensi, perché ovviamente l'aveva già colpita di fatto l'Europa con gli incrementi dei prezzi dell'energia, che ovviamente non erano motivati da nessuna ragione di natura oggettiva, erano riconducibili appunto a questo rischio della guerra. Molto probabilmente l'andamento dei prezzi dell'energia e il boom inflazionistico che si è portato dietro verrà peggiorato, almeno nel breve termine, dalla guerra, e questo porterà in recessione tecnica le economie dell'area euro. Si parlava già la settimana scorsa, l'avevamo accennato da questi microfoni, del rischio di una recessione in Germania, cioè recessione intesa proprio in senso tecnico come andamento del PIL in calo rispetto ai trimestri precedenti. Questo probabilmente non sarà più confinato alla Germania, ma c'è un rischio che questo effetto recessivo si espanda in particolare all'Italia e forse ad altri paesi dell'area mediterranea.
Senta, io sto cercando di capire, come tanti, l'andamento delle cose. Per usare un'immagine figurata, mi sembra di aver intuito che l'obiettivo dell'Occidente è strangolare Putin con le sanzioni, l'obiettivo di Putin è strangolare l'Europa con il gas. Scherzando, ieri si diceva sembra quasi un congresso di strangolatori, bisogna vedere chi schiatta prima. E poi c'è, come dire, l'effetto anche che le sanzioni stesse possono avere, per esempio, sulla Europa. Oggi la stampa raccontava, per esempio, di come l'avvio delle sanzioni penalizzi in modo particolare la Germania e i Paesi Bassi.
Sì, ma io ho l'impressione che difficilmente le sanzioni strangoleranno i russi, mentre gli europei saranno danneggiati molto di più, non solo dal conflitto, non tanto dalla questione della mancanza di approvvigionamento del gas, quanto dai prezzi del gas, e difficilmente riusciranno ad avere, come dire, ad utilizzare la leva sanzioni per riportare al tavolo della diplomazia Putin. La motivazione principale è che l'intreccio tra gli interessi economici e quelli finanziari è molto elevato. In scaletta ti ho indicato poi, vediamo quando trattarlo, per esempio il fatto che tra le banche europee quelle più esposte sono le italiane, tanto per dire una cosa che forse non si ricorda, sono tra le più esposte sia in termini finanziari sia in termini di interessi economici nei confronti della Russia. Le esportazioni tra i paesi europei e la Russia sono rilevanti, si parla di oltre 100 miliardi di euro complessivamente, nel nostro caso in Italia complessivamente l'interscambio è circa 38 miliardi, noi rischiamo di perdere 3 miliardi di esportazioni verso la Russia, quindi in questo momento l'impressione è che il Cremlino abbia molte più leve e si sia molto preparato a un'ipotesi di questo tipo, cioè una reazione da parte degli europei con le sanzioni, rispetto a quanto invece gli europei siano preparati a fare a meno della Russia.
Possiamo dire che Putin ha il rubinetto dalla parte del manico, mentre invece mi sembra di intuire che la sua valutazione è che il pacchetto di sanzioni non nuocia più di tanto, comunque rischi di risultare inefficace. Un pacchetto di sanzioni da cui manca ancora quella che è stata dipinta come l'arma fine di mondo, ovvero l'esclusione della Russia dallo SWIFT. Ci spiega esattamente che cos'è lo SWIFT intanto perché quella che dovrebbe essere l'arma fine di mondo non è stata utilizzata? Sappiamo per esempio che l'Italia e la Germania sono molto prudenti rispetto a questo tema.
Allora, SWIFT non è altro che un sistema, un numero, esattamente come l'IBAN, è un indirizzo
pieno di zeri, quindi lo SWIFT.
Sì, è un indirizzo, no, c'ha dentro anche delle lettere, ma che servono a identificare i paesi dove si destina il denaro sostanzialmente. È un sistema, una convenzione internazionale per identificare il destinatario di una transazione, è costruito con un algoritmo che tiene dentro appunto le informazioni sul paese da cui parte il flusso di denaro, il paese nel quale deve arrivare. Viene considerato, come dire, la leva principale per colpire i russi, perché sì, essendo i russi forti esportatori, sono i primi ad essere interessati ad avere le informazioni in tempo reale sui versamenti di denaro che devono ricevere per le loro esportazioni verso il resto del mondo, e questa informazione è contenuta nel codice SWIFT. Esiste però, come tutte queste armi, sono a doppio taglio, cioè è vero che i russi possono essere danneggiati perché così non hanno le informazioni, non che non arrivi la transazione, ma ci impiega come una volta magari 7-15 giorni o si perde nei meandri delle transazioni internazionali. È vero anche che ovviamente per i paesi esportatori italiani verso la Russia è vero l'opposto, cioè che senza il SWIFT non si ha la conferma che un acquirente russo abbia fatto la transazione, quindi effettivamente.
Quindi a quel punto bisognerebbe alzare il tetto del contante a miliardi e ci si può scambiare direttamente i rotoli di banconote per aggirare.
No, si rischia di ritornare al fax sostanzialmente, al vecchio fax. Una volta, prima del SWIFT, si facevano queste operazioni, venivano assicurate con i telex. e quindi si dovrebbe ritornare a tecnologie precedenti con tutti gli elementi aleatori che queste tecnologie poi si portano dietro,
insomma. Quindi più che un'arma fine di mondo sembra un po' quelle pistole delle comiche in cui esce la bandierina con sopra scritto Bang.
Sì, esattamente, questo credo che sia l'elemento principale, che sia un'arma spuntata per questa ragione, perché alla fine e vorrei sottolineare che non si tratta solo di gas, ecco, poi nella disamina che avevo preparato si evidenzia molto bene che le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina non sono assolutamente solo il gas, ci sono alcuni settori industriali, per esempio quello della ceramica, che rischia di rimanere senza argilla e caolino, che arrivano esattamente dall'Ucraina.
Adesso la disamina, l'argilla e il caolino ci arriviamo, però volevo rimanere un attimo su questo aspetto, facendo le due domande. La prima, ma quindi se anche l'arma fine di mondo è un'arma spuntata, non c'è un'opzione militare, non c'è un'opzione finanziaria, Putin fa un po' il cavolo che gli pare a sto punto.
Sicuramente è molto preparato, è difficile colpirlo, molto probabilmente per colpirlo per esempio con l'arma Swift bisognerebbe essere stati preparati con alternative, in particolare alle forniture di gas, che poi è uno degli obiettivi reconditi, mica tanto reconditi, degli Stati Uniti, cioè sostituire il gas russo con le navi di gas liquefatto. È già accaduto, perché questa prova è già stata fatta nel secondo semestre del 2021, alcune decine di navi di gas liquefatto sono partite dagli Stati Uniti per arrivare in Europa, e quindi c'è un interesse oggettivo, anche economico, degli Stati Uniti di sostituire il gas russo con il gas liquefatto da shale gas americano. Esistono però due problemi: uno, i prezzi, perché lo shale gas è valido solo sopra i $100 al barile, quindi in condizioni come quelle attuali di grande tensione, e non a caso Medvedev ha twittato subito dopo l'annuncio delle sanzioni: preparatevi alla nuova era con il gas a 2 euro al metro cubo, perché questo è la verità. Il secondo, che non tutti i paesi europei sono dotati di rigassificatori, cioè non tutti i paesi europei possono ricevere le navi gasiere col gas liquefatto e ritrasformarlo in gas naturale. Per esempio la Germania è priva di rigassificatori, mentre l'Italia alcuni rigassificatori, 5 per la precisione, ce li ha, quindi potrebbe in parte sostituire il gas russo con del gas liquefatto, cosa che fa già, ma dovrebbe aumentare la propria capacità di ritrasformazione.
Sul piano della relazione in termini di vendita e acquisto del gas, magari è interessante ricordare il paradosso che sottolineava Alberto Negri l'altro giorno sulla colonne del manifesto, ovvero che la Russia non può permettersi di rinunciare all'Europa come principale acquirente del suo gas, e intanto l'Europa finanzia le guerre di Putin comprando il gas dalla Russia. Non la vedo molto d'accordo su questo paradosso.
No, non è tanto un paradosso, non sono così convinto che la Russia abbia bisogno dell'Europa per vendere il suo gas.
Attualmente il primo cliente, ma dice clienti se ne trovano anche altrove.
Ma pensate al mega accordo che è stato sottoscritto tra la Russia e la Cina per la fornitura di gas. Pensate all'accordo che la Russia ha con l'India, alla potenzialità che esiste nelle relazioni con l'Iran. Ci dicevi prima che c'era stato un colloquio tra il presidente iraniano e Putin. Quindi lo scacchiere internazionale è molto più complesso, non è più quello di una volta.
Proprio qui volevo portarla per chiudere il cerchio sullo Swift, perché alcuni analisti sottolineavano il fatto che qualora la Russia venisse esclusa dallo Swift, esiste pur sempre un sistema parallelo, lo Swift mandarino, quello cinese, e quindi di fatto il risultato sarebbe quello di spingere la Russia tra le braccia della Cina e di trasformare la Russia in una potenza asiatica con altre relazioni, con altri mercati, con altri partner.
Non solo asiatica, ma anche asiatica e sudamericana, perché non bisogna dimenticarsi che c'è anche un potenziale legame storico, e non solo legato all'Unione Sovietica, tra la Russia e i paesi latinoamericani, e quindi la dinamica internazionale geopolitica non può più essere quella, diciamo, dell'epoca NATO Patto di Varsavia. Il mondo è profondamente cambiato e la Cina e la Russia possono giocarsi la partita anche escludendo l'Europa. Il vero vaso di coccio in questa dinamica rischia di essere l'Europa, che è priva, almeno apparentemente priva, di politiche comuni e fa fatica a definire anche le proprie strategie.
Veniamo anche agli effetti minuti e concreti che riguardano per esempio l'Italia. Ce l'avamo fermati lì oggi, ne scrive per esempio Fiorenza Sarzanini sulle colonne del Corriere: dal caro prezzi dei blocchi stradali come cambia la vita quotidiana, dove i capitoli sono quello delle bollette e degli approvvigionamenti di carburante, ma anche quello delle derrate alimentari. Per esempio già ieri si paventava il caro pasta, il rincaro del prezzo del grano sarà emergenza. Rincaro della pasta, secondo me, solo quando cominceremo a guardare con occhi diversi sugli scaffali del supermercato le penne lisce. Lì sarà veramente il momento in cui capiremo che anche comprare la pasta. Intanto, come dire, le proiezioni sui rincari sono devastanti.
Le proiezioni sui rincari sono già devastanti, e soprattutto in parte lo erano già. Bisogna dire la verità che da questo punto di vista i mercati delle materie prime, un po' per motivi speculativi, un po' perché guardavano alla geopolitica, avevano già registrato i rincari. Il rischio è vero e proprio carenza di approvvigionamento, perché ieri per esempio Divella, l'amministratore delegato dell'anonimo pastificio, denunciava che una sua nave che doveva andare a caricare grano di alta qualità nel porto di Rostov era stata bloccata ovviamente per effetto del conflitto, e quindi quello che si pensa subito è ovviamente al grano. Perché la Russia è il primo esportatore al mondo di grano, l'Ucraina è all'ottavo posto, ma si dimentica che l'Ucraina è anche il quinto esportatore di mais per l'alimentazione animale, perché stiamo parlando di grandi superfici agricole dove appunto si possono coltivare materie prime con queste caratteristiche. Ci sono, come dicevo prima, altre materie prime che arrivano da quelle aree, in particolare la metà dell'argilla del caolino che viene utilizzato dall'industria ceramica del distretto di Sassuolo arrivava fino ad ora proprio dall'Ucraina attraverso il porto di Ravenna.
Quindi il combinato disposto di due effetti, quello generato dalle forniture delle materie prime e quello generato dai prezzi
proprio del materiale, quindi dal rischio del blocco produzione,
nonché i costi dell'energia che stanno alla base di
qualunque settore
produttivo.
Esattamente.
Prima di andare in pubblicità possiamo fare una geografia delle regioni, delle aree, dei settori maggiormente colpiti,
sì,
o maggiormente a rischio in Italia?
Sì, sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Queste sono le regioni che hanno le relazioni economiche più intense con la Russia. Al primo posto c'è la Lombardia, questo non sorprende anche per le dimensioni dell'economia lombarda, ma quello che sorprende è che l'interscambio vale molto di più della media nazionale. La media nazionale è intorno al 3%, per la Lombardia un po' di più, e non ci sono i settori soliti a cui si può pensare, cioè l'abbigliamento o similari, ma in realtà al primo posto nelle esportazioni della Lombardia c'è la meccanica, al secondo appunto ci sono effettivamente tessi, l'abbigliamento, pelli, accessori, le scarpe, e al terzo posto, anche questo sorprendentemente, i prodotti chimici che vengono esportati verso la Russia. La stessa cosa in particolare per il comparto delle scarpe vale per le Marche, e un po' diversa la dinamica per la Russia, per il Veneto, che era stato già colpito dalle prime sanzioni con la vicenda della Crimea. Era sul podio, era la prima regione più presente sul mercato russo, ma 9 anni fa, dopo le sanzioni, è calata al terzo posto.
Sono le 8:58 minuti, quasi 59, andiamo in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. When your day is long, your
and nights are long. When you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts, but some.
Le 9 e 6 minuti, scattate in questo momento, eccoci qua, seconda parte del giorno delle locuste. Immagino non c'entri nulla, però da quando si sono sciolti i REM le cose hanno cominciato a precipitare. Io, così, per non saperne leggere né scrivere, farei rimettere insieme Peter Buck, Michael Stipe, Mike Mills, e poi vediamo se le cose migliorano. Male che vada, ci sarebbe comunque un nuovo album dei REM. Torniamo in onda, torniamo in trasmissione, torniamo in cronaca. Tra l'altro ricordo che a partire dalle 9:30 con Prisma torneremo a seguire momento per momento gli eventi sul teatro di guerra. Sono in arrivo, dicono le cronache, i carri armati russi a Kiev, che è sempre più sotto assedio. Si continuano a sentire esplosioni, così come è stato per tutta quanta la notte, mentre nel frattempo segnalo che c'è la solidarietà della giunta birmana che sta con Mosca e con Putin. A proposito, c'è qualcosa che le sta uscendo dalla tasca, anche dal panciotto. Rubli, mi sembra.
Ha
dei rubli che le stanno uscendo dalle tasche, perché appunto, come giustamente sottolinea un ascoltatore, il professor Di Stefano è al soldo di Mosca. Lo sapevo, sicuramente non è d'accordo per esempio con Isabella Buffacchi, che sulla Sole 24 Ore scrive: perché escludere le banche russe dal sistema SWIFT può essere la madre di tutte le sanzioni. Le sanzioni, quella delle sanzioni non è una scienza esatta, e quindi ci sta anche che la si possa pensare diversamente sul tema. Un tema che io non ho ancora ben compreso invece è perché quando si mettono in moto delle sanzioni nei confronti della Russia si punti subito a colpire gli oligarchi.
Beh, insomma, motivazioni ci sono. A proposito della realtà e invece che della leggenda, gli oligarchi sono una realtà, come evidenziato anche dalle ricerche economiche. Di queste ne parliamo proprio adesso con il professor Santolo, commentiamo
con un oligarca della dottrina economica.
Esatto, un paper che è uno dei paper più importanti, pubblicato nel 2018, un lavoro firmato Piketty, Zucman e Novokmet, sull'evoluzione dell'ineguaglianza e appunto della crescita delle ricchezze degli oligarchi dal 1905 al 2016, un'analisi, un paper molto voluminoso, stiamo parlando di oltre 200 pagine, che evidenzia appunto quali sono state soprattutto le conseguenze del crollo dell'Unione Sovietica e di come sono state disaggregate e soprattutto privatizzate gran parte delle ricchezze del paese.
Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, se si può dire buongiorno. Scusate. Sì, il paper a cui faceva cenno Andrea è stato pubblicato sul Journal of Economic Inequality nel 2018 e fa parte di una serie di paper che vanno sotto l'egida del cosiddetto World Inequality Database, che li sta raccogliendo su tutta una serie di paesi e prossimamente dovrebbe essercene uno anche proprio sull'Italia. Ma appunto, venendo al paper, l'idea di fondo è quella di cercare di capire nel lungo periodo, quindi attraversando tutto il secolo e anche più, quindi dall'inizio del Novecento fino ad anni molto recenti, come si è evoluta, diciamo così, la diseguaglianza nella distribuzione del reddito e della proprietà, passando, diciamo, dall'Unione Sovietica alla Russia attuale. Dal punto di vista metodologico si tratta di un lavoro diciamo complesso, sicuramente più complesso rispetto a quello fatto per altri paesi, perché effettivamente i dati che sono disponibili sono scarsi, quindi i risultati, dicono giustamente gli autori, vanno presi con grande cautela. Ciò detto, quali sono gli elementi fondamentali? Il primo elemento fondamentale è che effettivamente, se poi restringiamo l'attenzione, diciamo, al passaggio di politico, quindi quello dall'Unione Sovietica alla Russia, quindi diciamo dal 1990 ad oggi, se uno guarda semplicemente la media, il reddito medio russo, questo è chiaramente aumentato sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto ai paesi dell'Europa occidentale. Cioè oggi il reddito medio russo sta tra il 70 e il 75% di quello dei paesi, tre paesi europei come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, quando era al 65%. Quindi il reddito medio russo è cresciuto di più tra il 1990 e il 2015 rispetto a quanto sia cresciuto quello dei tre grandi paesi europei. Ma come spesso accade, la media è un dato assolutamente poco significativo, relativamente significativo, perché poi appunto bisogna andare a vedere come si distribuisce questa ricchezza. E qui direi che i due principali risultati del paper, adesso volendo riassumere appunto un paper molto vasto, ma insomma in pochi minuti, ci sono due risultati particolarmente significativi. Il primo riguarda il grado di concentrazione della ricchezza, del reddito, per essere più precisi, che secondo gli autori, mettendo insieme le varie fonti, risulterebbe essere probabilmente superiore perfino a quello degli Stati Uniti, che sono noti per essere il paese con la più ampia, tra i paesi occidentali, la più ampia concentrazione di ricchezza tra i diciamo i ricchissimi. Lo share, quindi la quota di reddito nazionale detenuta dall'1% più ricco in Russia, è superiore al 25% del reddito totale, che è un dato straordinariamente elevato, che si è stato raggiunto in un periodo di tempo molto breve. E tra l'altro fanno notare questi autori che è qualcosa che è successo in queste dimensioni solo in Russia. Cioè gli altri paesi dell'ex blocco sovietico, che pure hanno abbracciato, diciamo così, l'economia di mercato, non hanno visto una crescita della diseguaglianza così rapida come quello russo. E questo, secondo gli autori, è legato, anche se poi questo non è il focus del paper, che è un paper più, diciamo, metodologico e di misura che non un paper di analisi delle politiche economiche, è però presumibilmente legato alla modalità di realizzazione della campagna di privatizzazione delle imprese russe a metà degli anni 90, che sicuramente Andrea ricorderà, con i cosiddetti voucher che erano teoricamente distribuiti a tutta la popolazione, che rappresentavano quote di capitale delle società che venivano privatizzate, e questo avrebbe dovuto garantire un andamento democratico, diciamo, una diffusione democratica della ricchezza, ma ovviamente questo non accadde, perché questi voucher furono distribuiti a tutti, anche ai minori, e poi furono rapidamente rivenduti e finirono nelle mani di pochi che appunto poi si appropriarono in questo modo delle ricchezze che prima erano dello Stato. Il secondo dato che si lega a, più specificatamente se vogliamo, alla questione degli oligarchi, anche a cose che sentiamo dire in queste ore, è l'enorme accumulo di ricchezze russe nei paradisi fiscali mondiali. Quando uno guarda le statistiche ufficiali russe si rende subito conto che c'è qualcosa che non torna, perché la Russia è un paese che ha accumulato un saldo positivo nella bilancia commerciale a partire dagli anni 90, ovviamente grazie alle esportazioni di energia, in particolare del gas, e quindi è un paese creditore nei confronti del resto del mondo. Tuttavia la ricchezza accumulata nelle posizioni ufficiali estere da parte delle imprese e dei cittadini russi è straordinariamente bassa, quindi non torna questo, non si capisce dove sia finita questa ricchezza che hanno accumulato le imprese e alcuni cittadini russi. L'unica risposta possibile è che sia finita laddove questa ricchezza non viene registrata. E allora, utilizzando tutta una serie di dati e con delle stime sicuramente diciamo eroiche, nel senso che si fa quel che si può con i dati che sono disponibili, però Piketty e i suoi coautori arrivano a stimare che la ricchezza offshore sia qualcosa come l'85% del PIL nazionale, che significa che è più di tre volte rispetto a quella stimata, e significa anche che la ricchezza degli oligarchi è detenuta all'estero è pari alla ricchezza detenuta dall'intera economia russa, diciamo così, dai cittadini e dalle imprese russe all'interno del paese.
Per come dire che gli oligarchi sono padroni di un'intera Russia, oltre alla Russia.
Di un'intera Russia, esattamente. E dove ce l'hanno questa intera Russia? Beh, questo è cronaca, direi.
Beh, basta ricordare i Panama Papers, no? Nei Pandora Papers, scusate, non i Panama, i Pandora Papers, il 14% delle oltre 27.000 società che erano nominate nell'inchiesta erano appartenenti a dei russi.
Le ricordo che non deve dire queste cose perché è al soldo di Mosca e sono un po' contraddittorie rispetto al suo ruolo di portavoce moscovita, professor Di Stefano. Io ringrazio invece il professor Santoro non solo per la chiarezza nel averci riportato questo paper, ma per aver di fatto risposto alla domanda che facevo precedentemente, che è una domanda che ogni tanto capita di sentire: come mai si colpiscono prioritariamente gli oligarchi quando si parla di sanzioni alla Russia? Non è un'azione ad personam, ma diceva e raccontava attraverso questo paper il professor Santoro, vuol dire colpire una quota ben più che significativa della ricchezza complessiva di un sistema paese, l'85% addirittura, se si va a guardare anche dietro le quinte dei paradisi fiscali, che è l'altro aspetto che adesso toccheremo perché l'ha toccato ieri Ursula von der Leyen. Professor Santoro, grazie intanto per essere stato con noi. Oggi avevamo programmato di parlare d'altro, ci ritorneremo magari sopra la prossima settimana.
Speriamo di poterci tornare la prossima settimana.
Esatto. Grazie professor Santoro, buona giornata intanto e buon lavoro.
Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci. Dicevamo che proprio i paradisi fiscali sono stati uno dei capitoli che sono stati toccati ieri da Ursula von der Leyen. In che termini?
Sì, perché Ursula von der Leyen ha parlato esplicitamente del fatto che l'Unione Europea vuole colpire i tesori appunto degli oligarchi nei paradisi fiscali. Ora, per fare questo bisogna essere molto determinati e per esempio esiste un solo strumento che può mettere in difficoltà i paradisi fiscali che l'Unione Europea non ha mai voluto adottare, domandatevi come mai, che è quello di sospendere qualsiasi transazione e qualsiasi filiale di banche e domiciliate in Europa nei paradisi fiscali, minacciandole addirittura di ritirare la licenza qualora tengano aperte delle filiali nei paradisi fiscali. Questo sarebbe uno strumento molto semplice molto operativo, che danneggerebbe gli oligarchi, ma non danneggerebbe però solo gli oligarchi.
Esatto, la questione è quella.
Esattamente questo.
Perché non ci stanno solamente gli oligarchi, ma no. Dichiarare guerra ai paradisi fiscali vuol dire scoperchiare quasi il reattore di Chernobyl, tirare sul coperchio.
E da questo punto di vista mettere in difficoltà quello che apparentemente sembra il più cattivo nelle reazioni contro Putin, e cioè Londra, perché ovviamente si sa, le cronache anche dei giornali di questi giorni lo ricordavano, che a un certo punto si parlava di Londograd, no? Nel senso che gran parte di questi oligarchi sono proprietà, titolari di immense proprietà proprio a Londra, dove sono sbarcati negli ultimi tempi alcune squadre di calcio, non mi ricordo quale, ma sono di proprietà di oligarchi russi. Alcune squadre storiche famose per il calcio inglese, quindi da questo punto di vista è per quello che cercavo di evidenziare come questo tema delle sanzioni fosse monco, a meno per esempio di non togliere la licenza ad alcune banche di Cipro, perché il nodo vero del passaggio del denaro più vicino e più colpibile per l'Unione Europea è proprio Cipro, un paese che fa parte dell'Unione Europea, dove, come è noto, sono posizionate gran parte delle banche russe, in particolare per esempio VTB, cioè una delle banche statali che ha sede, ha una filiale e una realtà a Cipro, e che è una delle linee principali che vengono utilizzate per il trasferimento di denaro da parte degli oligarchi, che, lo ricordo, sono stati evidenziati più volte appunto sia in Panama Papers sia soprattutto in Pandora Papers. C'è un elenco e anche una descrizione abbastanza dettagliata dall'amministratore delegato del più grande canale televisivo russo all'amministratore delegato dell'azienda di tecnologia militare Rostec a quello della Sherbank. Ecco, questi tre figure, cioè Konstantin Ernst, Sergei Gemtsemov e Germav Grif, sono tre dei principali oligarchi che sono stati per esempio individuati nelle attività del Pandora, nell'inchiesta di Pandora Papers.
A proposito di Pandora Papers, ai Pandora Papers e ai Panama Papers veniva paragonata da Stiglitz questa settimana l'inchiesta del pool di giornalisti internazionali che ha coinvolto Credit Suisse.
Sì, e che non a caso è un'inchiesta che anche in quel caso porta dei rivoli di riciclaggio di denaro che coinvolgono anche la Russia, non solo la Russia, ma moltissimi paesi dubbie strutture dal punto di vista della democrazia, e che avrebbero utilizzato i conti di Credit Suisse per far transitare denaro di oligarchi e di autocrati e anche di trafficanti internazionali, in particolare trafficanti internazionali di denaro a fronte di armi e droga. Questo è un po' il senso dell'inchiesta che è uscita settimana scorsa, nel fine settimana, e che sarebbe stato uno degli assi portanti della nostra puntata del giorno delle locuste, insieme al fatto che questa settimana sono stati sequestrati 1,2 miliardi di proprietà e di beni in Italia a imprenditori legati alla criminalità organizzata in diverse parti del paese.
Sono le 9:22 minuti, siamo praticamente in chiusura di questa puntata del giorno delle locuste, anche perché tra poco torniamo in cronaca per raccontare quello che sta succedendo in tempo reale in Ucraina. Vi anticipo che sono segnalati combattimenti a nord di Kiev, le forze armate ucraine stanno combattendo contro unità di blindati russi a nord della capitale in due località che si trovano rispettivamente a 45 e 80 chilometri da Kiev, Dimer e Ivankiv. Si sono ascoltate poco fa potenti esplosioni nel centro di Kiev, lo ha scritto sul suo canale Telegram il ministro dell'interno ucraino. Sarebbero ancora una volta missili da crociera o balistici. Viene poi segnalato un bombardamento a Donetsk, dove alcune bombe avrebbero colpito una scuola e sono rimasti uccisi due insegnanti. In questo caso la segnalazione arriva dal sindaco di Donetsk, che ne ha scritto sul suo canale di Telegram. Quindi stanno continuando, e non poteva essere altrimenti, i combattimenti attorno alla capitale. Professor Di Stefano, se non abbiamo altro, noi possiamo...
No, solo un cenno, come dicevamo, alle imprese italiane che hanno la maggiore esposizione nei confronti della Russia, oltre alle banche che, come dicevo, sono prime in Europa, le banche italiane, davanti a quelle francesi, austriache e tedesche, per l'esposizione pari a 25,3 miliardi più ulteriori 6 miliardi di garanzie, quindi oltre 30 miliardi. È interessante capire quali sono anche le imprese italiane più esposte. Al primo posto abbiamo Marie Technimont e Travel con il 25% dei ricavi. Travel è un'azienda per il tracciamento dei bagagli, una piccola azienda, mentre Marie Technimont è un grande colosso dell'impiantistica. Buzzi Unicem, cioè il cemento, che ha il 10% dei ricavi realizzati con la Russia. L'Uve, i condizionatori, 7-6%, e poi Brunello Cucinelli con oltre il 5%. I maglioni di cashmere si vendono molto bene agli oligarchi russi.
Le 9.24, chiudiamo qui questa puntata del Giorno delle Locuste, è monograficamente necessariamente dedicata agli aspetti di natura economico-finanziaria che stanno dentro e attorno alla guerra in Ucraina. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie professor Di Stefano per essere stato con noi. Tra poco Lorenzo Ghidini con Prisma, e torniamo in cronaca, ma anche nell'analisi degli eventi bellici che da ieri occupano praticamente tutto quanto il campo della nostra attenzione. Buona giornata, arrivederci.
Buona giornata, buon fine settimana.